c'era questa cosa di un po' di, come dire, voglia di conoscere degli angoli di città normalmente chiusi, non più utilizzati, perché questi dinosauri della cultura, della civiltà industriale, queste fabbriche in quegli anni ne erano praticamente già tutti chiusi. Dopo alcuni sarebbero diventati dei loft fighetti o cose così, però in sostanza credo che gran parte ci siano ancora, riprendevano vita grazie a queste masnade di disgraziati, di poche centinaia di ragazzi che parlavano magari il francese, l'inglese, chi l'italiano, chi il tedesco, target da tutto il mondo. Questa roba qua si è cominciata a vedere, diciamo, 96-97, anche se poi probabilmente a Torino sono arrivati anche prima. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go home. Appunto, per cui c'era anche il fatto che questa cosa, i centri sociali, a un certo punto molti dei centri socialisti reali, come li chiamavo io, finiscono a vedere il rave, no? Ed è divertente perché chiaramente i ragazzi più giovani capiscono che, come dire, sì, che il rave è una scommessa che non si può far finta di non vedere, no? Per cui c'è un tentativo, come dire, di fare politica contro informazione, eccetera eccetera. All'inizio della scena anche molti compagni, insomma, militanti venivano al rave, alcuni erano più critici, altri di meno, però, come dire, poi quando i centri sociali hanno mangiato la foglia, quelli nel frattempo, come dire, diventati più commerciali, come potremmo dire Leoncavallo, che comunque ha una sala concerti da migliaia di persone, hanno cominciato anni dopo anche loro a fare la musica elettronica, però magari non la stessa techno così ruvida che si suonava alle feste illegali, magari delle persone un po' più, una versione più edulcorata della stessa, un po' più ripulita, un po' più pulitina, e hanno cominciato a invitare anche dei grossissimi nomi internazionali, però appunto anche loro stessi erano quelli che prima non volevano la techno e poi si trovano a invitare invece DJ appunto del calibro di Ellen Elliott, mi viene in mente, o appunto di Goldie, no, di altri nomi, grossi nomi anche proprio dell'elettronica. Goldie lo considero veramente un grande produttore. C'è questo rapporto di amore e odio, no? Perché da un lato, come dire, a un certo punto diventa così la musica di quella generazione che anche i centri sociali non possono restarne fuori, ma spesso però si è creata una frattura tra i primi rave e i centri sociali, perché i primi rave dicevano, però questi qua sono degli stronzi che prima non ci facevano fare le cose, no? Quando invece probabilmente, come dire, c'erano delle resistenze perché, come dire, c'era anche giustamente da parte di alcuni di questi centri sociali il timore che poi questa moda, diciamo, perché così veniva interpretata, non come una cultura all'inizio ma più come una moda, come dire, potesse distrarre da obiettivi più, come dire, politici, più tradizionali, ecco, diciamo, che non la liberazione momentanea di uno spazio, la liberazione delle norme, dello spazio-tempo, però comunque si sta parlando di una festa, non veramente di fare una rivoluzione. I militanti seri questo dicevano, dicevano, voi perdete energia a fare una cosa che è fine a se stessa, che in effetti è vero. Perché il raver serio ti dice faccio questo perché voglio vivere così. Non, poi uno dice, uno può avere la sua valutazione, no? Dire però allora è hic et nunc, cioè non è che una cultura fatta del non vado a lavorare, mi drogo tendenzialmente, ascolto musica elettronica e per me la cosa più importante è stare con i miei amici, andare in giro e una cultura, come dire, che ha questi binari qua. È una cultura per cui che, ma fin dall'inizio, fin dagli anni 80 in Inghilterra, cioè, infatti c'erano gli articoli, no? Delle riviste scandalistiche che dicevano le stesse cose che, di cui ci accusavano anche i compagni volendo dei centri sociali, erano più o meno quelle che dicevano le riviste scandalistiche, no? Ah, quello non va più a lavorare, no? Quello si mette su una cattiva strada. Beh, ovvio, cioè spacciare è una scelta comunque non semplice, non rischiosa, no? Però appunto in questo modo i rave entrano in contatto contatto anche con quei ragazzi di strada, come dire, no? Quelli anche proprio più, quei ragazzacci, perché chiaramente se organizzi feste illegali dopo un po' ci sono gli idealisti e tutto quello che vuoi, però arriva anche gente che francamente vuole solo svoltare, no? Per cui è anche lì la questione sostanze, come previsto da alcuni compagni di centri sociali, diventa un po' poi centrale, no? La questione, perché va un po' a togliere dell'ideale appunto utopistico di una festa gratuita per tutti, con un linguaggio universale comprensibile da tutti, che migliori l'empatia tra le persone, che riporti a liberarsi di certe cose, no? di certi atteggiamenti, come dire, anche molto una forma di riappropriazione del proprio tempo, tutte cose bellissime. Poi cosa diventa? Diventa magari un qualcos'altro, perché sei chiaramente gente che viene lì perché sa che c'è un mercato della droga, ecco, magari diciamo che tutta questa utopia va a farsi fottere e che quello che avanza è la droga. Eh sì, perché allora all'inizio, parliamo degli anni 90, come le culture concorrenti del rave potevano essere il punk hardcore, l'hip hop, quindi le posse, che però in Italia, come dire, l'hip hop ha attecchito ben poco rispetto ad altri paesi come la Francia, però poteva esserci appunto il punk, il post-punk, l'hardcore, eccetera, eccetera, quelle sue varie declinazioni. Infatti molti di questi che partecipano al movimento, gente che comunque ascoltava l'hardcore in sostanza, anche gli amici, eccetera, eccetera, o comunque il rock, che poi a un certo punto scoprono la techno. La techno opera in loro una conversione, cioè a questo tipo di suono, che è un suono, come dire, che sembra il suono di quegli anni, il suono della rivolta proprio anche di quegli anni, perché in cui tutti vogliono sudare con quel suono, e vogliono godere con quel suono. Per godere meglio con quel suono, avviene un recupero di droghe psichedeliche già utilizzate in precedenza, cioè né gli acidi né l'ecstasy sono stati inventati negli anni 80-70, anzi sono sostanze che risalgono agli anni 30-40, però diciamo che l'acido era stato ampiamente utilizzato nella scena rock psichedelica, e quello ritorna in voga perché comunque credo che i canali di rifornimento dal nord Europa siano sempre stati gli stessi, cioè bene o male gente andava ad Amsterdam, recuperava acidi che poi vendeva, come dire, da padre in figlio quasi, no? I padri lo facevano negli anni 70, i figli l'avevano fatto negli anni 90, con gli stessi contatti probabilmente del papà, no, del figlio, dell'amico, del papà. Le pasticche erano un po' una cosa diversa, perché in realtà io le pasticche nella scena, diciamo, di compagnesca, dei centri sociali, non le avevo mai viste. Le pasticche giravano in un circuito all'inizio che era più quello proprio degli zarri di periferia, qui gente che magari pippava coca, eccetera, eccetera, e veniva più da quel giro. Però i primi rave in pratica bisognava prendere dai punk o dai rocchettari gli acidi e dalle pasticche e dai discotecari, in pratica. Quelle due droghe erano quello che vedevo io nel mio giro, che quei contatti che avevamo, compravamo queste due qua e ce le mangiavamo. Ce le mangiavamo in combinazione, nel senso che a più pezzettini, dividendoli tutti, magari metà, un quartino, eccetera, eccetera, o una, dipende. La musica, come dire, era techno, e c'era anche abbastanza trance a Milano, e si prestava a questo tipo di droghe perché la musica veloce ma non troppo, e però abbastanza psichedelica, quindi funzionava con quel tipo di musica. A un certo punto succede che arrivano altre sostanze, nel senso che lo speed, anche quello c'è sempre stato, credo dagli anni 70 a Milano, perché so io. Quindi può anche essere che gli spacciatori fossero gli stessi, i figli degli stessi, anche lì, sostanze che arrivavano dei paesi baschi, dall'Olanda e probabilmente anche dalla Germania, come anche gli acidi, probabilmente anche la Germania. star della snitch, you suck like a leech, you want everyone to act like you. E anche lì non è una droga nuova, è una droga che in realtà ha spopolato già negli anni 20, negli anni 30, che è stata ampiamente usata dagli eserciti di tutto il mondo. Insomma, l'anfetamina è un farmaco proprio molto diffuso, è stato molto diffuso anche negli anni 30 a Berlino, prima dell'avvento del nazismo, quindi c'è una tradizione di pippatori di anfetamina, non è anche una controcultura americana degli anni 50, non è una certa una droga nuova, è molto usata nella scena appunto rock o comunque punk, e poi le pasticche, le pills, quelle che usavano i mozzi erano sempre anfetamine, non è sempre anfetamine, quella cultura lì è una controcultura degli anni 60. Quindi anche lì lo speed non è una droga tipicamente rave, però rientra, perché comunque la cocaina non era alla portata di tutti nel 95, 96, 97, quindi come cocaina dei poveri entra lo speed nel circuito e succede che la gente pippa speed e quindi va giustamente più veloce, visto che si chiama velocità, cazzo, va più veloce e la musica accelera pure. Per cui la musica sia una velocizzazione, un aumento dei battiti, e chiaramente che porta anche chiaramente a una... se uno deve ballare più veloce, deve essere più resistente, deve essere più performante, ecco, diventa più un tecno maratoneta che un tecno fricchettone in qualche maniera, no? Quindi c'è, è una musica comunque molto più dura, perché più veloce ma anche più dura, quindi col passare diciamo probabilmente dall'ecstasy e gli acidi a l'entrata dello speed si ha questa velocizzazione in più, entra anche, arriva la chetamina a un certo punto, la chetamina comincia ad arrivare tanto nella seconda metà, tanto, relativamente tanto nella seconda metà degli anni 90 rispetto a prima che era una leggenda, questa chetamina che qualcuno, che l'amico veterinario aveva, poi comincia ad arrivare in quantità importanti ed è a essere diffusa. Questo 20 anni fa a Londra era già pieno, però qua anche, ma qua a Milano mi ricordo la prima volta che l'ho vista me l'ha regalata, tipo, perché un amico aveva comprato dei cartoni e con pochissimi soldi, con 15.000 lire ne hanno andati 3 o 4 e poi gli aveva regalato sta chetamina dicendo: ah, se sei bevuto non farla che stai male. E noi, questo già nel 96-97. Però appunto è una cosa che poi si diffonde molto, e anche la chetamina, che insomma è un dissociativo, quindi ti porta a scollegarti dal corpo, ti porta a degli stati di allucinazione molto forti, usata in certi plateau, usata in certe quantità, diciamo. È una droga molto interessante che veniva utilizzata, almeno nel giro all'inizio, per andare a letto. Cioè nel senso, tu alla festa ti fai, vai a una festa, a scuotiti o alla breda, ti mangi una pasticca, poi siccome a casa vai alle 4, magari molti vivono anche con i genitori o comunque, vai a casa e ti fai una botta di chetamina e non dormi, non ti mangi tutti i denti, no? È utilizzata come un antagonista, diciamo, di questi patogeni metanfetaminici. In realtà poi dopo, ma appunto veniva regalata, perché aveva un costo irrisorio. Quindi diciamo che se prima c'erano le pasticche e trip, poi speed e chetamina arrivano dietro. Una cosa strana, che praticamente siccome i rave va sempre più gente, queste droghe che sono diciamo droghe rave all'inizio, anche se non solo esclusivamente rave, ma rave, vanno nella società, nel resto della società, per cui vedi la gente che a casa sua al compleanno ti parla la chetamina, magari ascoltando reggae, cioè cose che per cui come dire, le droghe rave passano in una società esterna, però succede anche il contrario, cioè le droghe, quelle con la B maiuscola, quelle importanti, quelle importanti, lo dico con un certo cinismo, perché come dire, poi i soldi sulla droga si fanno con l'eroina e con la cocaina, cioè non è che ci vuole i magistrati per spiegarcelo, che sono droghe che danno una fortissima dipendenza, quelle droghe lì che sono droghe mafiose, ma non la mafia, dalla prima all'ultima busta, insomma una roba di mafia, entrano nel circuito rave. E lì si crea un grosso problema, perché appunto, non so, l'eroina alle feste, cioè negli anni 90 ti avrebbero spaccato la testa, credo, perché comunque c'era qualcuno che appunto, comunque venendo esperienze politiche, come dire, gli è tutto, ma l'eroina no. Invece dopo un po' c'è un lento insinuarsi, capito, anche di queste sostanze, quelle mafiose, droghe, come dire, pericolose, che danno una forte dipendenza, che, e che sono, come dire, le droghe mafiose dagli anni 70 ad oggi. E sfortunatamente, come dire, queste droghe arrivano anche, no? come anche è stato complicato tenerle fuori, per dire, dai centri sociali, non sempre ci si è riusciti, come sappiamo, arrivano nel rave, dove però non c'è una struttura, diciamo, la struttura è una struttura semovente, è una struttura reticolare semovente, in cui le persone si sfiorano, si incontrano, ma non è un'organizzazione politica, quindi che può prendere posizione contro questa cosa, perché se le persone si muovono in questa griglia semovente di feste per l'Europa, e poi sono spesso a contatto con le mafie locali che comunque vendono cocaina e eroina in tutta Europa, è la più forte, tra l'altro negli ultimi 20 anni è diventata proprio la mafia italiana, perché la 'Ndrangheta controlla ogni grano di cocaina in Europa, noi lo sappiamo, lo si sa da 20 anni, le mafie italiane controllano tantissimo dell'eroina che c'è in giro in Europa. Queste sostanze, che il cui uso è esploso, perché la cocaina a un certo punto negli anni 90 è dimezzata di prezzo praticamente. Col dimezzamento di prezzo della cocaina diventa una sostanza molto forte, molto addictive, diventa, come dire, alla portata di molte più tasche, quindi i ragazzetti cominciano a pippare, anche che quelli che vanno ai rave, o gente va ai rave cercando la cocaina, no? Però perché comunque gli spacciatori di coca cavalcano, come dire, questa roba del rave mettendosi ai margini con le loro macchine. Vedevo delle scene un po' strane, perché quando tu hai un posto in cui migliaia di persone arrivano e o riesci tu a gestire la cosa e dargli un senso politico, oppure se tu liberi uno spazio per poi lasciarlo ai mafiosi, francamente, cioè stai facendo un lavoro gratuito per loro e tu rischi le denunce. E dici, ma come dire, cominciavo a vedere le contraddizioni di questa cosa già alla fine degli anni 90. Infatti io alla fine degli anni 90 a Milano non frequento più la scena rave e vado in provincia, dove pensavo che la situazione fosse leggermente diversa. In realtà poi anche lì, come dire, ho visto che dopo un paio d'anni lo stesso tipo di dinamiche, quando una scena si consolida si creano dei meccanismi di sputtanamento, perché succede che appunto c'è gente che capisce che può fare molti soldi vendendo droghe che non sono le droghe rave, non sono le droghe da rave, ma sono cocaina e l'eroina, poi prima la cocaina, poi l'eroina o il crack, e capisce che, come dire, che c'è questo spazio, che, come dire, lì ognuno va, basta che sia grosso e cattivo e lo spazio se lo prende. Cosa per cui appunto io ho cominciato a riflettere, a dire, boh, ma politicamente per me ha un senso questa cosa, cioè liberare uno spazio, no? Allora, mentre negli anni 90, quando la scena era più piccola, si riusciva a gestire, c'erano delle contraddizioni, perché non è che non ci fossero, però si riusciva a gestire almeno la cosa in maniera che non arrivassero proprio le bande, le gang, capito, di dealer, quelli che, proprio i mafiosi, quelli con le catene d'oro. Invece dopo un po', sfortunatamente, arrivavano questi soggetti che chiaramente molto più cattivi di noi, molto più violenti, molto più armati, semplicemente armati, e gente a cui non ne fregava un cazzo la festa, né lì, e no, a far soldi sul tuo lavoro. Il lavoro, per dire, lavoro sulla tua passione, sul tuo stile di vita. finita, cioè si è creato una si creava un già, sì, io vedevo questa cosa qua, infatti come dire, dopo un po' ho detto boh, a me questa roba qua per esempio non va più bene, ed è per questo che io mi rivendico tutto il mio percorso personale. Allo stesso tempo non posso mancare ogni volta di far notare ai ragazzi che magari hanno delle ottime idee, hanno l'idea anche di fare la ricerca musicale, di stare con gli amici, che però insomma il problema qua è quello della contraddizione che si porta dietro questa cultura, cioè come fai a fare una festa gratuita se poi tutti consumano le droghe che sono a pagamento? Cioè come fai a dire no, la techno è free, no, deve essere gratuita, non so, come l'acqua, no, in sostanza. Però hai capito, poi arriva gente che col fatto che tu fai tutto il libero l'accesso ed è gratuito, no, free in questi due sensi, poi arriva gente che vende un sacco di droga e tu non hai la capacità politica, no, perché se non sei strutturato come un partito, come una gang, come loro, invece loro sono un partito e una gang, perché la mafia questa roba è, per gestire una situazione di questo tipo, loro sono in grado, tu no. E quindi niente, per me a un certo punto della mia vita ho capito che le feste di quel tipo di dimensioni non mi appartenevano più, perché perdevano un senso, diciamo, originario, che ma non è colpa dei rave, non è che i rave adesso siano dei coglioni, non è che quelli prima fossero dei geni, è semplicemente che se tu hai una scena piccola, basta che hai un po' di persone che la pensano come te e riesci a tenere sotto controllo certi fenomeni, quando hai delle migliaia di persone come dire, o hanno un'organizzazione, però non sarebbe più un rave se ci fosse un'organizzazione, oppure tipo un servizio d'ordine, ma sarebbe impensabile, no? Gente che gira, tipo polizia, però autogestita, che no, controlla, che... Ma di cosa stiamo parlando? È tutta roba impossibile, no? Per cui c'è proprio un cortocircuito a un certo punto, secondo me. Cioè la scena diventa troppo grossa, comincia a metterci troppe droghe. E oltretutto, alla fine degli anni 90, questa è una mia opinione personale, non è... La musica diventa anche meno interessante, nel senso, dopo un decennio di sviluppo della techno, secondo me un po' quello che si era da dire si era già detto, cioè la musica continuava a replicare se stessa, e per di più il rave era diventato un format di divertimento come ogni altro, cioè come fosse per la discoteca, per il club non ho i soldi, allora vado al rave, che se da un lato è condivisibile, nel senso il diritto al divertimento per tutti, per l'amor di Dio, figuriamoci, però se deve diventare una specie di discoteca accessibile a tutti, diciamo che il senso dell'utopia eccetera eccetera viene parecchio meno, perché vuol dire poi in pratica fare una discoteca low cost non vuol dire fare un esperimento di ricerca di un luogo in cui si condividono le sostanze e no, ci si stupisce ogni volta di quello che si sta facendo, perché si rompono i codici comportamentali del tipico sabato sera milanese, si disturba il traffico, si vede una parte della città che non si sarebbe vista altrimenti, no? E si riutilizza un posto per... c'era molto senso di novità, di, no? Questo senso di novità dopo tanti anni che di fare la stessa cosa ovviamente viene meno, perché cioè, se uno l'ha fatto per tutti i weekend per anni, capito, dopo un po' dici cazzo, se non la una condanna più che no. Il problema è lo stupore, cioè lo stupore quando tu andavi a un rave che nessuno sapeva neanche che cazzo era un rave, perché qualche amico a Londra, no, aveva visto una cosa di questo tipo, questi capannoni, ti stupivi, perché intanto dovevi trovare la strada per arrivarci, spesso non ci arrivavi, magari ti drogavi troppo, non ci arrivavi neanche, per cui magari lo trovavi un giorno dopo perché uno ti ci portava, no? Così ci capitavi per sbaglio, per sentito dire, cioè devi proprio avere la dritta giusta, avere il culo di trovarlo, ma era una cosa particolare, insomma, non sapevi neanche esattamente come. Al rave, come ti scegli, diciamo, ma dove andiamo sto sabato? No, non andiamo in galleria, andiamo al rave, che è un'altra cosa, capito? Quella discoteca dei poveri che ha tutta una sua dignità, per l'amor di Dio, non è che. Però diciamo che no, quando, nel momento in cui anche grazie al fatto che si creano dei posti dove c'è questo tipo di cultura, appunto mi viene in mente la Breda, lo Squatit, ecco, la festa alla Breda è una cosa che già sapevi dove andavi, già più o meno sapevi che magari arrivava gente strana, tipo il gabber che usciva dalla discoteca, però appunto la cosa era lo stupore era per esempio vedere, che ne so, arrivavano al rave quelli che vedevi in TV, cioè vedere DJ Balli ai piatti con Chris e Chris, le due DJ di quello è lo stupore, le due DJ di MTV, non so come si chiamava, neanche, forse non era già ancora MTV, era Video Music, non mi ricordo cos'era, che venivano a, capito, così per cui... C'era questo senso che questa cosa nuova fosse una calamita per tutta una serie di personaggi, un po' anche, non per forza, ma veniva anche gente con un sacco di soldi, cioè onestamente, non è che fosse una roba di puri anarco, squatter, ingrippati, fanatici, cioè c'era veramente di tutto. E questo secondo me era interessante perché comunque, come dire, conoscevi un sacco di gente era bello. Quando diventa, come dire, una forma di divertimento più canonica, uno sa già cos'è il rave, no? Allora c'era gente che ci capitava e non sapeva che cazzo era, per magari scappava, ma però era una cosa veramente, una cosa che è stata una novità, un fulmine, no? Boom! Cioè, c'è la tribe qua a Rede Cesio, ci sono 10.000 persone che ballano da una settimana. Ah sì, minchia! Cioè, non è che puoi dire, no? Quella roba lì è stata una cosa grossa, numeri grossi, ancora è grossa la scena. Bring me home to this house of
many. Tu non ci vai più adesso?
Ma va, cioè se, non mi trovo. Beh, non mi drogo perché mi annoia, poi mi annoierebbe in particolare drogarmi in mezzo a un sacco di persone, perché ogni tanto vado a sentire, sì, mi capita di andare a delle feste, agli squat party in cui c'è musica elettronica, ci vado anche spesso a suonare, mi piace un sacco un ambiente informale di questo clubbing, se vuoi, alternativo, a basso costo, mi piace perché non hai il dress code del club, sicuramente entrano tutti, la musica spesso, devo dire, è buona, cioè c'è una buona offerta culturale in questo momento a Milano, di musica anche sperimentale, non per forza dance. Lì c'è il tentativo, per esempio, di certi spazi, questi, diciamo, centri sociali X.0, perché ormai siamo a non so che generazione di centri sociali a Milano, di portare a un livello, una cultura dentro, cioè hanno finalmente riconosciuto la dignità della musica elettronica, no? E anche la musica dance, perché comunque è una cultura, se 30 anni che la gente ha creato un'industria miliardaria e anche fenomeni underground, appunto tipo 30.000 persone a un technical qua in Italia, insomma si sono accorti che questa è una cultura. Certo il rave, nel senso mi interessa poco adesso il rave, ogni tanto mi invitano, come venire a suonare, ma poi mi hanno, cioè non drogandomi più, io voglio essere franco, cioè non è che vi racconto le cazzate, a me piaceva una cifra, mi drogavo una cifra, mi piaceva, perché comunque appunto stare giorni con persone che diventano i tuoi fratelli, in quel momento lì c'è una forte unione, no? Una forte empatia, però se non ti droghi più, poi comunque cioè, avrebbero la metà dei miei anni i partecipanti, quindi come dire, mi sentirei anche un po' il paparino che li valevano per i coglioni, preferisco che lo facciano loro e che non si facciano troppo male. Driving down the street, we're looking for a place to stop, have a bite to eat, we hunger for a bit of faith.
cake does no good, does it, dear?